Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Rescinski al microfono per questa seconda parte del nostro spazio di approfondimento. Stefano Sparro e Mario Scatton continuano a seguirci dall'altra parte del vetro per la regia e per la parte tecnica. In questo nostro secondo spazio andiamo in uno dei paesi più grandi a cavallo tra l'Asia e l'Europa, ex Stato dell'Unione Sovietica, ultimo a dichiarare l'indipendenza durante il processo di scioglimento dell'Unione Sovietica. Parliamo del Kazakistan. Ci sono state domenica delle elezioni per il rinnovo della Camera Bassa, sono state ampiamente vinte con oltre il 70% dei voti dal partito di governo, il partito Nur-Otan, che è il partito che fa capo ed è legato indissolubilmente all'ex presidente Nazarbayev, che ha lasciato la guida del paese nel 2019 in favore del presidente Tokayev, che comunque vicino al vecchio presidente, e quindi in sostanza non c'è stato nessun cambiamento, anche perché le elezioni si sono svolte in un clima diciamo così di dubbia democraticità per quanto riguarda l'accesso alle elezioni. C'erano diversi partiti, nessuno di vera opposizione, ma di questo parliamo con i nostri ospiti, anche perché metteremo in luce alcune cose positive che comunque sono avvenute anche in Kazakistan. Ne parliamo con Antonio Stango, presidente della Federazione Italiana per i Diritti dell'Uomo. Grazie per essere nuovamente con noi.
Grazie a voi.
Con Davide Cancarini, giornalista e ricercatore, esperto dell'area. Grazie per essere con noi, Cancarini.
Grazie dell'invito.
E Pierluigi Paganini, esperto di sicurezza informatica e intelligence, autore del blog Security Affairs. E vedremo quanto è importante la questione della cybersicurezza e dell'intelligence telematica in queste e non solo in queste elezioni. Ben trovato Paganini, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Antonio Stango, in apertura di dibattito su quello che sta avvenendo in Kazakistan, queste elezioni non hanno rivelato in realtà alcuna sorpresa. L'unico dato, diciamo così, forse positivo è stato l'annuncio che tutti gli oppositori che erano stati arrestati durante la campagna elettorale sono stati liberati, almeno questo dice il Ministero dell'Interno kazako.
In realtà abbiamo avuto notizie ieri da una rete di volontari e osservatori sul campo in diverse regioni del Kazakistan che ci sono state almeno 98 persone fermate dalla polizia in 9 diverse città del Kazakistan per delle manifestazioni di protesta, per cui è vero che molti sono stati rilasciati, altri semplicemente erano stati condannati ad arresti amministrativi, come li chiamano, fino a 15 giorni, per cui alcuni hanno semplicemente finito questa pena. In realtà la persecuzione degli attivisti politici purtroppo continua ad essere molto praticata in Kazakistan.
Non c'è stata una grande attenzione da parte di osservatori internazionali per quanto riguarda queste elezioni, ad eccezione di alcune iniziative che sono state lanciate, come quella della Federazione Italiana per i Diritti dell'Uomo.
Sì, noi abbiamo potuto contare, come accennavo, su una rete di volontari sul posto. È stato particolarmente difficile per le organizzazioni internazionali come l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa o l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che molto spesso mandano delle missioni di osservatori farlo in questo caso, anche perché ci sono le restrizioni per la pandemia di Covid e le autorità del Kazakistan hanno tenuto a farlo ben presente fin da quando le elezioni sono state convocate. La mia impressione è stata che fosse un po' scoraggiata da parte delle autorità la partecipazione di missioni di monitoraggio, salvo quelle istituzionalmente necessarie dell'ODIHR, l'Ufficio per i diritti umani e le istituzioni democratiche della OSCE stessa, che hanno avuto quindi sia una missione di medio termine sia una negli ultimi giorni, però a mio parere meno di quello che sarebbe stato opportuno in un paese grande come il Kazakistan.
Pierluigi Paganini, esperto di sicurezza informatica e intelligence, anche in questo contesto elettorale il internet è stato protagonista, sia perché da un lato si è cercato di limitarne l'accesso, sia perché si è tentato di mettere sotto stretto controllo i social network e gli utenti dei social network. Insomma, internet salta sempre fuori come elemento critico durante le elezioni, un po' ovunque.
Sì, questo è vero ed è figlio del livello di penetrazione tecnologica nella nostra società. Quindi ogni qualvolta esistono degli eventi come le elezioni, ma non solo, anche con delle approssimazioni, delle decisioni di governi, piuttosto che anche decisioni che possono coinvolgere grosse aziende che sono riconducibili allo Stato centrale, ovviamente si osserva una maggiore attenzione da parte degli Stati, nella fattispecie del Kazakistan, a tutto quello che è l'utilizzo dell'accesso alla rete, quindi cercare di comprendere quali informazioni vengono portate fuori dal paese, in che modo accade tutto questo, e ovviamente però non ci si ferma solo all'osservazione, perché molto spesso si mettono in piedi vere e proprie campagne di sorveglianza massiva che sono volte proprio a impedire che delle informazioni vengano divulgate e anche impedire che all'interno dei paesi stessi delle informazioni vengano fatte circolare affinché si possano in qualche modo fomentare dei disordini che poi in qualche modo potrebbero interferire con le operazioni di Stato. E quindi assistiamo a un vero e proprio utilizzo, monitoraggio e monitoraggio della rete proprio per far sì che gruppi di dissidenti oppure espressioni dell'opposizione possano comunicare tra loro. Poi il Kazakistan in questo è uno Stato abbastanza attento alla sorveglianza, ricordiamo che già da anni applica una sorveglianza massiva di Stato, ovvero chiede ai propri cittadini l'installazione di un certificato, che cos'è un certificato? Una componente digitale sui propri dispositivi che di fatto consente allo Stato stesso lo spionaggio di tutta l'attività online dei propri cittadini e quindi di fatto ne azzera una libertà di espressione.
È interessante un altro punto che salta fuori sempre in comune tra tutti, in realtà quando si parla di internet, che tutti coloro che cercano di limitare l'accesso alla rete poi rivendicano la possibilità di creare delle proprie piattaforme che possano essere utili ma impermeabili a influenze esterne. Insomma, comunque in internet si crede.
Assolutamente sì, questo è un atteggiamento comune, per quale motivo? Perché di fatto creando una piattaforma, un ecosistema chiuso, si riduce l'ampio raggio di azione e quindi l'esercizio del controllo e diventa più semplice per chi deve espletare questo tipo di attività. Va detto che ovviamente sono tentativi che tipicamente falliscono e quindi qual è la contropartita? Che si opera su larga scala, quindi con metodiche massive di sorveglianza, quelle del Kazakistan è un esempio eclatante, perché l'installazione di quel famoso certificato che dicevamo poc'anzi rende possibile lo spionaggio di qualunque attività avviene online, quindi di fatto l'utente diventa nudo dinanzi al governo e quindi qualunque attività che viene fatta può essere, gli si può ritorcere contro, sostanzialmente gli possono imputare crimini di ogni genere, anche semplicemente visitando ad esempio dei siti web piuttosto che condividendo delle informazioni sui social che possono essere Twitter piuttosto che Facebook.
Grazie per Luigi Paganini, anche da dire che comunque poi in un modo o nell'altro si riesce un po' a bucare anche i tentativi di repressione che avvengono nell'ambito dell'accesso alla rete. Davide Cancherini, l'esito di queste elezioni, non abbiamo detto, non rappresenta una grossa sorpresa, insomma non c'è stato un grosso cambiamento in atto, è escluso che questo possa avvenire in futuro, magari in considerazione di quelli che sono i rapporti con l'Occidente, che il Kazakistan sta comunque stringendo per questioni economiche. Insomma, c'è speranza che la transizione democratica possa avvenire, seppure lentamente?
Ma come detto molto correttamente prima, l'Occidente, l'Italia, anche l'Unione Europea, ma anche gli Stati Uniti hanno molto a cuore questi paesi, soprattutto dal punto di vista economico, e il Kazakistan nello specifico dal punto di vista dell'esportazione del petrolio. Il Kazakistan è uno dei principali esportatori al mondo di petrolio e in misura minore di gas naturale. Quindi, come spesso accade, purtroppo la stabilità in questi contesti fa gioco agli operatori economici, agli operatori del business, e si ha molta paura invece dell'instabilità che potrebbe portare a un'apertura democratica. Quindi diciamo che non ci sono grandi incentivi affinché a livello internazionale, affinché si, come dire, il Kazakistan si apra a una maggiore democratizzazione, a un maggiore rispetto anche di quelli che sono i diritti umani e delle rappresentazioni anche delle minoranze. Quindi da questo punto di vista sono pessimista.
Ed è una situazione che nell'ambito regionale rappresenta un unicum o è un po' condivisa anche tra le varie tra realtà statali che sono emerse dallo scioglimento dell'Unione Sovietica?
Ma diciamo che l'Asia centrale non spicca sicuramente per il rispetto delle libertà democratiche. Il Kazakistan è una delle 5 repubbliche che compongono l'area e nessuna di esse può essere considerata democratica sulla base del concetto di democrazia che applichiamo noi in Occidente. L'unica che si avvicinava a un concetto di questo tipo è il Kirghizistan, dove ieri tra l'altro si sono tenute elezioni presidenziali e anche un referendum costituzionale, però anche il Kirghizistan sta lentamente scivolando verso una forma più autoritaria di governo. Il fatto che questi paesi applichino queste forme autoritarie è legato sicuramente all'eredità sovietica, che non ha favorito ovviamente l'apertura democratica, ed è legato anche alle realtà sul terreno di questi paesi. Sono paesi, ad esempio il Kazakistan, molto vasto, relativamente poco abitato, in cui vi è una fortissima minoranza russa, quindi è molto difficile che vi siano delle spinte dal basso, per quanto in Kazakistan ci siano e ci siano state negli ultimi anni, soprattutto anche questo, come veniva detto prima, dopo le dimissioni di Nazarbayev, il primo presidente del paese, avvenuta circa 2 anni fa. Ecco, questo passaggio ha liberato delle pressioni dal basso affinché il paese seguisse in qualche modo anche l'esempio dell'Uzbekistan, altro paese molto importante dell'area, dove da circa 4 anni governa un nuovo presidente che ha favorito una serie di piccole aperture politiche, oltre all'apertura economica ovviamente di cui si è fatto fautore. Ecco, questo, l'esempio dell'Uzbekistan si sperava venisse replicato in qualche modo dal Kazakistan, ma questo non è avvenuto. Quindi l'Asia centrale rimane tuttora purtroppo un'area caratterizzata da uno scarsissimo rispetto delle libertà democratiche.
Grazie Davide Cancherini. Antonio Stango, insomma i diritti umani soccombono ancora una volta un po' di fronte a quelli che sono gli interessi economici, si può dire, per quello che riguarda l'attenzione internazionale. Tuttavia qualche diciamo così, passo avanti positivo è stato fatto, lo metteva in evidenza anche la Federazione Italiana per i Diritti dell'Uomo, e mi riferisco all'abolizione della pena di morte in Kazakistan proprio all'inizio dell'anno in seguito a una ratifica. Questo è un come si può leggere questo elemento? In maniera positiva o è un qualcosa che non influenza molto la posizione del paese a livello internazionale?
Senza
senz'altro positivo in sé questo fatto, che noi stessi come organizzazioni non governative per i diritti umani, Nessuno Tocchi Caino, la comunità di Sant'Egidio, organizzazioni internazionali, abbiamo contribuito in qualche modo ad ottenere. È un risultato nato dal dialogo internazionale. Lo Stato italiano, così come l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa, fanno molto da questo punto di vista, e ricordo sempre anche i numerosi ormai messaggi di Papa Francesco per incoraggiare gli Stati ad andare verso l'abolizione della pena di morte. Il Kazakistan aveva già in atto una moratoria delle esecuzioni dal 2003. Il processo, favorito anche da questo dialogo internazionale, è andato avanti finché nel settembre scorso il Kazakistan ha firmato il protocollo aggiuntivo al Patto internazionale sui diritti civili e politici, il protocollo che obbliga gli Stati che lo ratificano ad abolire completamente la pena di morte, almeno dal codice penale di pace. Quello che il Kazakistan ha formalmente fatto con questa ratifica e definitivamente con la firma il 2 gennaio di quest'anno da parte del Presidente alla legge di ratifica. Quindi un passo positivo. Poi però occorre che si compiano molti altri passi dal punto di vista di ciò che cui si accennava all'inizio, cioè l'effettiva partecipazione politica e la rappresentatività di un Parlamento che attualmente non ha alcuna forma di opposizione, e poi i diritti anche al giusto processo, ad esempio, tutti i diritti della persona che vanno salvaguardati e su cui il Kazakistan ha ancora senz'altro molti passi avanti da compiere.
Antonio Stango, c'è un punto che è importante in relazione a quello che è il rapporto, i rapporti con gli altri stati a livello internazionale e con le organizzazioni internazionali. Il Kazakistan ha un accordo di partenariato rafforzato con l'Unione Europea. Questo tipo di rapporti possono esercitare un effetto positivo nella diciamo così, premere sull'acceleratore della transizione democratica, o le organizzazioni internazionali non hanno diciamo così, una voce abbastanza forte per contrastare quelli che sono, possono essere interessi particolari, insomma, nei confronti di questi paesi?
A mio parere quello strumento, nel caso specifico l'accordo rafforzato di cooperazione fra Unione Europea e Kazakistan, così come alcuni strumenti analoghi, accordi di cooperazione bilaterale ad esempio, contiene la possibilità di fare leva sugli articoli che vi sono contenuti, che riguardano esplicitamente i diritti umani e lo Stato di diritto. Il problema è quanto, per esempio, l'Unione Europea, ma anche gli Stati membri di accordi bilaterali con il Kazakistan, vogliano fare leva proprio su quegli articoli. Noi come organizzazione per i diritti umani spesso chiediamo che quegli articoli vengano effettivamente utilizzati. Lo facciamo inviando alla Commissione Europea, al Parlamento Europeo, ai parlamentari, al governo italiano, dei rapporti sulla situazione del paese, e lo facciamo cercando di favorire un dibattito incentrato proprio sul rispetto dei diritti umani e dei parametri dello Stato di diritto. Quindi la speranza è che quelle possibilità, che almeno in teoria ci sono, vengano effettivamente utilizzate.
Grazie Antonio Stango. Per Luigi Paganini, nel sostegno a quello che viene chiamata un po' la dissidenza in diversi paesi, comunque le forme di opposizione, anche le campagne per i diritti umani, c'è sempre qualche falla che permette di utilizzare la rete internet e i social network. C'è un aspetto positivo nel sostegno che arriva alle opposizioni in questi paesi da fuori attraverso internet, o è un qualcosa di controproducente?
No, assolutamente, ritengo che sia un sostegno comunque fondamentale, importante. La tecnologia ovviamente riesce a portare il messaggio, la voce di persone che altrimenti non potrebbero raggiungere altri paesi nel mondo, e in tal senso alcune componenti tecnologiche, alcune diciamo, soluzioni riescono talvolta a bypassare quelli che sono i meccanismi di censura messi in piedi dai vari governi. Va detto però che molti di questi governi si stanno attrezzando in tal senso e quindi stanno stringendo le maglie della loro rete di sorveglianza, e ahimè, tocca dirlo, molto spesso questa loro aumentata capacità di ispezione di tutto quello che accade, tutti quelli che sono gli accessi alla rete, è anche coadiuvata da aziende occidentali. Molto spesso infatti aziende occidentali riescono in qualche modo a bypassare i meccanismi che in qualche modo vietano loro di vendere delle licenze di particolari appliance hardware piuttosto che software di sorveglianza, e ci ritroviamo questi software poi che vengono utilizzati proprio da parte di regimi totalitari per la persecuzione appunto di opponenti, di dissidenti nel loro paese. Quindi se da un lato questo sicuramente è vero, la tecnologia aiuta, dall'altro lato purtroppo anche l'operato scorretto di alcune organizzazioni, anche occidentali, sta in qualche modo rendendo sempre più difficile l'evasione di tutte queste misure ovviamente di elusione della sorveglianza.
E questo ovviamente, secondo una certa lettura, potrebbe anche rappresentare un pericolo per le democrazie per così dire consolidate dell'Occidente.
Sì.
La tentazione di utilizzare male internet c'è un po' dappertutto, quindi dobbiamo stare attenti, vigilare.
Concordo, ed è uno dei temi principali di cui si dibatte molto, cioè ovviamente oggi la rete di fatto ha un overlap quasi totale con il nostro vissuto quotidiano. In maniera più o meno inconsapevole noi utilizziamo una moltitudine, la quasi totalità dei servizi che utilizziamo transita attraverso la rete, quindi qualunque tipo di attività di sorveglianza oppure anche qualunque attacco che si può muovere contro questi servizi della rete di fatto ha un impatto su quella che è la nostra realtà, molto spesso anche direttamente osservando come alcuni tool per bypassare la sorveglianza vengono utilizzati nel tempo, si può avere un'indicazione di quello che sta accadendo in alcuni paesi.
Grazie per Luigi Paganini. Davide Cancarini, in chiusura, siamo con i tempi molto stretti, si è parlato della difficoltà di liberarsi dalla eredità storica dell'Unione Sovietica per molti di questi paesi, almeno nella metodologia politica. Basti ricordare, insomma, recentemente si è tornati a parlare in Kazakistan anche di casi di arresti e di detenzione in ospedale psichiatrico per alcuni rappresentanti del dissenso. Come mai è così difficile staccarsi da questa brutta e vecchia eredità con Mosca?
È difficile perché i paesi dell'area non hanno mai sperimentato null'altro che fosse appunto una forma di potere autoritaria, perché i russi sono arrivati nell'area circa a metà dell'Ottocento e fin da subito hanno imposto la loro forma di governo, prima zarista, ovviamente poi si è arrivati alla definizione delle repubbliche dell'area. È molto difficile anche per la questione etnica, sono paesi che anche a causa appunto della forma che è stata data a ciascuno di essi dalle autorità sovietiche sono composti al loro interno da fortissime minoranze. Non dimentichiamo che anche nello stesso Kazakistan è solamente da alcuni anni che l'etnia kazaka è la maggioranza nel paese, prima era in qualche modo c'erano più russi etnici che non appunto cittadini di etnia kazaka all'interno del paese, quindi tutto questo non aiuta al fatto che possa davvero finalmente sorgere una gestione democratica del potere in questa area.
Soprattutto una gestione realmente autonoma, ma tutto si spera può cambiare nel corso della storia, e speriamo che cambi in meglio. Grazie davvero Davide Cancarini, grazie a Pierluigi Paganini, Antonio Stango per essere intervenuti nel nostro approfondimento dedicato al Kazakistan, alle sue elezioni e anche a dei piccoli gol per quanto riguarda la situazione dei diritti umani, come la abolizione della pena di morte. Il nostro spazio termina qui, grazie per essere rimasti all'ascolto, ricordo Stefano Sparro e Mario Scatton per la regia e la parte tecnica. Il Mondo alla radio torna domani.